Cesare Pavese, La luna e i falò, letto da me, Deborah Benincasa, capitolo 17. Nuto dice che si ricorda la prima volta che mi vide alla mora. Ammazzavano il maiale, le donne erano tutte scappate, tranne Santina che camminava appena allora e arrivò sul più bello che il maiale buttava sangue. «Portate via quella bambina!» aveva gridato il massaro e l'avevamo inseguita, acchiappata, io e Nuto, pigliandoci non pochi calci. Ma se Santina camminava e correva, voleva dire che io ero già da più di un anno alla mora e ci eravamo visti prima. A me pare che la prima volta fosse quando non ci stavo ancora, l'autunno prima della grossa grandine, alla sfogliatura. Eravamo nel cortile al buio, una fila di gente, servitori, ragazzi, contadini di là intorno, donne, e chi cantava, chi rideva, seduti sul lungo mucchio di meliga, e sfogliavamo in quell'odore secco e polveroso dei cartocci e tiravamo le pannocchie gialle contro il muro del portico. E quella notte c'era Nuto. E quando Cirino e la Serafina giravano coi bicchieri, lui beveva come un uomo. Doveva avere 15 anni. Per me era già un uomo. Tutti parlavano e raccontavano storie. I giovanotti facevano ridere le ragazze. Nuto s'era portato la chitarra e invece di sfogliare suonava. Suonava bene già allora. Alla fine tutti avevano ballato e dicevano «Bravo Nuto!». Ma quella notte veniva tutti gli anni e forse ha ragione Nuto che ci eravamo veduti in un'altra occasione. Nella casa del Salto lui lavorava già con suo padre. Lo vedeva al banco ma senza grembiale. Stava poco a quel banco. Era sempre disposto a tagliare la corda. E si sapeva che andando con lui non si facevano soltanto giochi da ragazzi, non si perdeva l'occasione. Capitava qualcosa ogni volta. Si parlava, si incontrava qualcuno, si trovava un nido speciale, una bestia mai vista, si arrivava in un posto nuovo. Insomma, era sempre un guadagno, un fatto da raccontare. E poi a me Nuto piaceva perché andavamo d'accordo e mi trattava come un amico. Aveva già allora quegli occhi forati, da gatto, e quando aveva detto una cosa finiva: «Se sbaglio, correggimi». Fu così che cominciai a capire che non si parla solamente per parlare, per dire ho fatto questo, ho fatto quello, ho mangiato e bevuto, ma si parla per farsi un'idea, per capire come va questo mondo. Non ci avevo mai pensato prima. E Nuto la sapeva lunga, era come un grande. Certe sere d'estate veniva a vegliare sotto il pino, sul terrazzo c'erano Irene e Silvia, c'era la madre. E lui scherzava con tutti, faceva il verso ai più ridicoli, raccontava delle storie di cascine, di furbi e di goffi, di suonatori e di contratti col prete, che sembrava suo padre. Il Sor Matteo diceva: «Voglio vedere quando andrai soldato tu che cosa combini. Al reggimento ti levano i grilli». E Nuto rispondeva: «È difficile levarceli tutti. Non sentite quanti ce n'è in queste vigne?». A me ascoltare quei discorsi, essere amico di Nuto, conoscerlo così, mi faceva l'effetto di bere del vino e sentir suonare la musica. Mi vergognavo di essere soltanto un ragazzo, un servitore, di non saper chiacchierare come lui, e mi pareva che da solo non sarei mai riuscita a fare niente. Ma lui mi dava confidenza. Mi diceva che voleva insegnarmi a suonare il bombardino, portarmi in festa a Canelli, farmi sparare 10 colpi nel bersaglio. Mi diceva che l'ignorante non si conosce mica dal lavoro che fa, ma da come lo fa, e che certe mattine, svegliandosi, aveva voglia anche lui di mettersi al banco e cominciare a fabbricare un bel tavolino. «Cosa hai paura?» mi diceva. «Una cosa si impara facendola. Basta averne la voglia. Se sbaglio, correggimi». Gli anni che vennero, imparai molte altre cose da Nuto. O forse era soltanto che crescevo e cominciavo a capire da me. Ma fu lui che mi spiegò perché Nicoletto era così carogna. «È un ignorante», mi disse. «Crede che perché sta in alba e porta le scarpe tutti i giorni e nessuno lo fa lavorare, di valere di più di un contadino come noi. E i suoi di casa lo mandano a scuola. Sei tu che lo mantieni lavorando le terre dei suoi. Lui neanche lo capisce». Fu Nuto che mi disse che col treno si va dappertutto e quando la ferrata finisce cominciano i porti e i bastimenti vanno a orario. Tutto il mondo è un intrico di strade e di porti, un orario di gente che viaggia, che fa e che disfa. E dappertutto c'è chi è capace e chi è tapino. Mi disse anche i nomi di tanti paesi e che bastava leggere il giornale per saperne di tutti i colori. Così, certi giorni che ero nei beni, nelle vigne sopra la strada zappando al sole, e sentivo tra i peschi arrivare il treno e riempire la vallata filando, venendo da Canelli, in quei momenti mi fermavo sulla zappa. Guardavo il fumo, i vagoni, guardavo Gaminella, la palazzina del Nido verso Canelli e Calamandrana, verso Calosso. E mi pareva di aver bevuto del vino, di essere un altro, di essere come Nuto, di arrivare a valere quanto lui. E che un bel giorno avrei preso anch'io quel treno per andare chissà dove. Anche a Canelli c'ero già andato diverse volte in bicicletta e mi fermavo sul ponte di Belbo, ma la volta che ci trovai Nuto fu come se fosse la prima. Lui era venuto a cercare un ferro per suo padre e mi vide davanti alla censa che guardavo le cartoline. «Allora te le dan già queste sigarette?» mi disse sulla spalla all'improvviso. Io, che studiavo quante biglie colorate ci stanno in 2 soldi, mi vergognai e da quel giorno lasciai perdere le biglie. Poi girammo insieme e guardammo la gente che entrava e usciva nel caffè. I caffè di Canelli non sono osterie, non si beve vino, ma bibite. Ascoltavamo i giovanotti che parlavano dei fatti loro e dicevano calmi calmi storie grosse come case. Nella vetrina c'era un manifesto stampato, con un bastimento e degli uccelli bianchi, e senza neanche chiedere a Nuto capii che era per quelli che volevano viaggiare, vedere il mondo. Poi ne parlammo, e lui mi disse che uno di quei giovanotti, un biondo vestito con la cravatta e i calzoni stirati, era impiegato nella banca dove andavano a mettersi d'accordo quelli che volevano imbarcarsi. Un'altra cosa che scoprii quel giorno fu che a Canelli c'era una carrozza che usciva ogni tanto con sopra 3 donne, anche 4, e queste donne facevano una passeggiata per le strade. Andavano fino alla stazione, a Sant'Anna, su e giù per lo stradone e prendevano la bibita in diversi posti. Tutto questo per farsi vedere, per attirare i clienti. Era il loro padrone che l'aveva studiata, e poi chi aveva i soldi e l'età entrava in quella casa di Villanova e dormiva con una di loro. Tutte le donne di Canelli fanno questo, dissi a Nuto quando l'ebbi capita. Sarebbe meglio, ma non è, disse lui. Non tutte girano in carrozza. Con Nuto venne un momento, quando avevo già 16-17 anni e lui stava per andare soldato, che o lui o io arraffavamo una bottiglia in cantina e poi ce la portavamo sul salto. Ci mettevamo tra le canne se era giorno, sulla proda della vigna se c'era la luna, e bevevamo alla bocca, discorrendo di ragazze. La cosa che non mi capacitava a quei tempi era che tutte le donne sono fatte in un modo, tutte cercano un uomo. È così che deve essere, dicevo pensandoci, ma che tutte, anche le più belle, anche le più signore, gli piacesse una cosa simile, mi stupiva. Allora ero già più sveglio, ne avevo sentite tante e sapevo e vedevo come anche Irene e Silvia correvano dietro a questo e a quello. Però mi stupiva. E Nuto a dirmi: Cosa credi? La luna c'è per tutti, così le piogge, così le malattie. Hanno un bel vivere in un buco, in un palazzo, il sangue è rosso dappertutto. Ma allora cosa dice il parroco che fa peccato? Fa peccato il venerdì. Diceva Nuto asciugandosi la bocca. Ma ci sono altri 6 giorni.